compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Undici maggio 2016, state ascoltando radiazione.info, oggi alle 21:03 minuti primi va in onda Memoria Resistente.
Assolutamente sì, noi cerchiamo come sempre di portare le voci di questi partigiani, di questi ragazzi che appunto dopo l'8 settembre e anche prima continuarono e iniziarono per tanti la lotta contro il nazifascismo, perché dopo l'8 settembre cambiò la situazione, ci trovammo tedeschi invasori e i fascisti della prima ora come loro servi, chiaramente. E per questo, come tanti ragazzi appunto si buttarono anima e corpo, e anche chiaramente con la perdita della vita purtroppo tante volte, lo stesso cerchiamo di fare noi qualcosa per ricordare le loro gesta, che non vadano perdute, anzi proprio come stanno cercando tanti di fare, di far passare i partigiani per delinquenti. Ma questo non ci sta, come magari qualche piccolo bischero che fa le canzoncine relegando alla stregua di Formaggio il movimento partigiano, cosa
però
che non riesco.
Ha dichiarato che quello è stato, questo è il suo album più politico, questo qua.
Sì, assolutamente sì.
Ma gli altri come devono essere.
Sì, esatto, quindi alla faccia di questi cantautori da non so dove. Quindi
reggiano,
sì, tipo. sì, no, emiliano è emiliano per quello, però noi non facciamo nomi. Lasciamo agli ascoltatori immaginare.
Sono nomi d'arte, almeno.
Esatto. Quindi,
comunque non gliela perdoni questa canzone che fai.
No,
fai bene.
Assolutamente, perché comunque sembra proprio di denigrare, cioè di trattare la stregua di un prodotto caseario. Anzi, tra l'altro, proprio nelle sue parti dove viene questo cantautore, dove la lotta partigiana è stata veramente dura, perché tra l'altro si trovava anche la linea del fronte dove i tedeschi tentarono per fortuna l'ultima resistenza in Italia, quindi possiamo immaginare l'accanimento che ci fu contro le formazioni partigiane che gli impedivano l'arrivo di rifornimenti, gli sabotavano le vie di comunicazione e comunque gli causavano sensibili perdite in fatto di uomini. Perché comunque
anche il film Novecento che parla appunto proprio della storia
delle valli del Comacchio
da prima della prima guerra mondiale fino appunto alla liberazione.
Assolutamente, dove ci fu.
Si vede che non l'ha visto.
No, no,
il
effettivamente
cantante che stiamo menzionando
non
l'ha visto.
Non l'ha anche, anzi,
o se l'ha visto era fatto di qualcosa.
Infatti, ricordiamo anche, per esempio, per chi volesse acculturarsi sulle battaglie delle valli, cioè la battaglia delle valli della grande la storia. E dopo c'è anche il libro che consiglio, L'Agnese va a morire. Storie di quei ragazzi che per il partito valeva la pena anche di farsi ammazzare. Come diceva questa povera stretta partigiana, che tra l'altro nel romanzo è parafrasata, ma corrisponde alla realtà di questa staffetta di nome Agnese, nome di fantasia di Renata Viganò, comunque già moglie di un commissario politico delle Brigate Garibaldi e partigiana essa stessa, non sono riusciti a trovare i resti di questa povera donna, chissà dove, buttata dai tedeschi dopo la fucilazione. Quindi la ricordate in un libro, lei vive attraverso il libro della Viganò.
Quindi oltre a quelli che leggiamo qua in trasmissione, drizzate bene le orecchie perché qualche altro consiglio noi ve lo diamo. Tra l'altro ti ho preparato la canzone, dopo la mettiamo su, Parmigiano, Partigiano, Reggiano.
No, assolutamente no, quella canzone là da Caseario te l'ascolti tu.
Scherzavo, scherzavo. Esatto, ovviamente esatto. Stavo scherzando.
Sì, esatto, lo sappiamo. Comunque noi volevamo anche ricordare, purtroppo, come sempre, tante volte ci tocca, noi non vogliamo dimenticare che lunedì c'è stato un altro caduto sul lavoro.
A Massa.
Esatto, a Massa.
Uno dei lavori più infami che ancora rimangono, ovvero quello di lavorare nelle cave.
Assolutamente, purtroppo un operaio 61enne è rimasto schiacciato, una morte veramente orribile, perché penso anche una lastra di marmo di sicuro non peserà 2 grammi.
No.
Quindi non oso immaginare le condizioni del corpo esanime di questo povero operaio, soprattutto anche ricordiamo che il comune di Massa e Carrara, che non so che guida sia, PD per caso.
Ma probabilmente, considerando la zona.
E allora vogliamo ricordare la morte di questo lavoratore con la strada che è stata fatta apposta con il contributo, chiaramente col denaro pubblico, per poter arrivare a portare e riportare indietro materiali e mezzi a questi capitalisti del marmo che hanno acquisito le cave, quindi guadagnano milioni sopra la pelle della povera gente. Chiaramente non oso immaginare, anche quando lavorano il marmo, la polvere dove va. Quindi vogliamo ricordare.
Sì, poi, esatto. Ha fatto notizia la cosa anche probabilmente per la truculenza dell'accaduto.
No, assolutamente no.
Si può costruire la bella storia strappalacrime e tutto quanto, anche se comunque non ha avuto le prime pagine perché c'erano notizie più importanti.
Sì, esatto. Difatti, quando io ho sentito questa notizia, la cosa che però prima la giornalista si è premunita di dire,
di informarci tutti quanti,
che era il vincitore della finale dell'Isola di Merdosi.
Ecco.
Assolutamente, quindi possiamo pensare alla tristezza,
cioè
la tristezza di sentire, cioè, scavalcata la notizia dolorosa della morte di un operaio con la finale di questa Isola di Babbei, dove ci sono questi stronzoni che non si capisce cosa facciano su per il giorno, se non parlare con le palme o procurarsi crostacei. Quindi io auspico veramente che la prossima volta questa giornalista vengano le emorroidi grosso un dito. Detto
per
questo,
essere gentili.
Esatto, per essere gentili, per non usare termini volgari, esatto. Anche se sarebbe il caso comunque. Quindi questa sera
siamo una trasmissione di classe in,
esatto,
tutti i sensi. Cosa
abbiamo, come cerchiamo sempre di fare, di non trascurare nessun fatto della resistenza, anche dei paesi più piccoli, dove anche la resistenza fu grande lo stesso, contro un esercito, per quanto indisfatta, ancora poderoso e armato abbastanza bene. Quindi abbiamo trovato prima 2 libri anche questa sera, però prima volevo leggere la parte più piccola, diciamo, che sono i giorni dell'insurrezione a Fontaniva. Fontaniva è una frazione di Cittadella dove ben sappiamo che anche l'anno scorso abbiamo tenuto la festa di radiazione in quelle belle campagne padovane. Quindi qua invece si parla di insurrezione, di combattimenti contro le truppe tedesche in ritirata, che non di certo avevano voglia di arrendersi facilmente. E dopo, per la gioia di un nostro caro compagno, inizieremo, se non finiamo questo che è breve, a leggere la storia della resistenza del Veronese, la storia della divisione.
Magari quella la leggiamo poi la prossima volta quando c'è anche lui.
Esatto.
Questo scritto da
Emilio Pegoraro, Leo, che noi presenteremo. Emilio Pegoraro è nato a Fontaniva, a Padova, nel 1921, ragioniere e perito commerciale, che partecipò dall'aprile del 41 al gennaio 43 alla campagna di Jugoslavia. Invece nel 1944 si vede che capì allora come funzionavano veramente le cose, entrò nell'organizzazione comunista clandestina e nel movimento partigiano nella zona nord di Padova, quale commissario politico e poi comandante di una formazione della Brigata Garibaldi, Franco Sabatucci.
Sì, se ci fu qualcosa di buono nella campagna jugoslava fu proprio che molti reduci della stessa aprirono definitivamente gli occhi su quello che era il regime fascista.
Assolutamente.
Anche entrando a contatto con le formazioni partigiane comuniste,
certo,
presenti
perché
in Jugoslavia.
Di fatti dopo ci furono ben due divisioni partigiane italiane che combatterono in Jugoslavia dopo l'8 settembre, i resti della divisione Venezia e parte della divisione alpina taurinense entrarono a far parte delle Garibaldi, che sostennero anche numerosi combattimenti a fianco dell'esercito popolare jugoslavo sotto la guida del nostro indimenticabile Tito
Druge Tito, miti secondi,
esatto, che riuscirono, come ricordiamo, a liberarsi da soli dalla presenza nazifascista, perché non è che la presenza fascista finì dopo l'8 settembre. Ci furono altri, come la milizia territoriale MT o DICAT anche, che continuarono quello che incominciarono le Brigate Nere in maniera squadrista, anche perché non dimentichiamo che il partito fascista vuole proprio snazionalizzare l'etnia jugoslava, non dimentichiamo le deportazioni che abbiamo già citato in precedente puntata, appunto, contro le foibe, contro il discorso revisionista, che proprio volevano togliere sia la loro cultura, la lingua e tutto quanto, cioè praticamente proprio creare un'altra colonia italiana al di là dell'Adriatico.
E poi questa, tra l'altro, fu la stessa chiave con cui dopo la morte di Tito la penisola balcanica venne scardinata e venne spaccata nei vari stati di cui non proprio negli stessi da cui oggi è composta, però comunque avvenne la scissione, proprio facendo leva appunto su questi sentimenti e questa propaganda, diciamo, anti-jugoslava, nel senso di identificazione come un unico popolo e come anche un'unica appartenenza, un'unica,
esatto,
lotta. Subentrarono discorsi come la religione,
quello che comunque successe anche durante il secondo conflitto. Ben sappiamo che quelli che aiutarono ben bene i fascisti croati era il clero,
certo,
proprio quelli che in teoria dovevano porgere l'altra guancia e secondo i loro comandamenti non uccidere, aiutarono e bene anche la lotta anticomunista con i fascisti, gli ustasci in questo caso, di Ante Pavelić.
Sì, e tra l'altro, proprio perché parliamo di quello, vale anche la pena ricordare che due papi fa il terz'ultimo apparteneva, anzi, fu una delle voci di Solidarność.
Ah, sì, quello
in Polonia,
che
svolse grosso modo la stessa funzione, ovvero partito propagandistico volto all'attacco politico
della Repubblica Popolare di Polonia
al comunismo, e insomma premiato per i suoi successi.
Sì, assolutamente, ha vinto anche un Nobel, mi sembra, quel personaggio di Solidarność.
Esatto.
Tra l'altro, allora vogliamo ricordare a tutti quanti i polacchi, ma se qualcuno ci ascolta, allora adesso avete tolto il comunismo, vi hanno regalato in cambio le ZES,
esatto,
le zone economiche speciali, dove praticamente potete chiaramente togliere il nome della ditta in quale vi sfruttano e scrivere Auschwitz, perché è quello il nome che vi sta bene, perché sono veri e propri campi di concentramento.
Assolutamente, poi quello stesso Papa, insomma, si vide poi quanto effettivamente non avesse le idee molto chiare, perché se da un lato il regime comunista, come lo definiva, era una tirannia, era qualcosa da battere, stessi sentimenti non gli scaturì invece il regime di Pinochet, che trovò anzi una buona amicizia da parte del pontefice.
Assolutamente, quindi dato che hai ricordato Pinochet, prima di iniziare a leggere il nostro libro, allora vado a un ricordo anche chiaramente Salvatore Allende,
certo,
che difese il palazzo governativo fino all'ultimo pagando con la vita. Chiaramente lui disse: pagherò con la vita in nome della patria. Ricordiamo che Pinochet era chiaramente un socialista e di sicuro non era un fascista, anzi stava portando il Cile a una via socialista proprio. Questo dopo
Pinochet. Tutto questo, anche tutta questa digressione che facciamo prima della lettura, non la facciamo a caso, perché poi ultimamente molti politici, sia di destra che di sinistra, stanno facendo grassa campagna elettorale su tutta la questione delle coppie di fatto, del riconoscimento dei diritti anche chi non è legato al sacro vincolo del matrimonio, le adozioni, la stepchild adoption, il passaggio dei beni. tutta una serie di cose che in Italia è molto ecomediatico, anche se poi di fatto non sono queste le riforme che modificheranno il nostro paese, quelle passano un po' più sotto silenzio solitamente, però si fa tanto cancan su quello, perché di fatto a oggi qualsiasi politico che siede in Parlamento e ci voglia rimanere deve fare i conti con la Chiesa Cattolica, e se questo fatto sussiste fu anche grazie, anzi fu principalmente grazie al fatto che una delle prime entità a cui Mussolini andò a stringere le mani, con cui strinse accordi, fu proprio lo Stato del Vaticano e il pontefice di allora,
che era Pio decimo secondo.
Pio nono. Un papa vale l'altro poi.
Sì, esatto, so che comunque ci furono anche chi magari qualche volta definì la prima guerra mondiale inutile strage, qualche volta avevano qualche sussulto, però vabbè, comunque di fatti mentre loro erano al sicuro nel Vaticano ci fu anche qualche prete, non possiamo togliere questo, che pagò anche con la vita l'aiuto alla resistenza, perché comunque ci fu chi ebbe il coraggio di nascondere ebrei, chi aiutò partigiani feriti.
Certo,
quindi,
perché poi
esatto,
alla fine è l'istituzione ecclesiastica quella che...
Esatto, quindi non vogliamo certo togliere meriti a questi preti.
Queste comuni. Persone che
esatto.
Poi se fossero preti,
esatto.
Operai, erano sfruttati.
Esatto, anche loro comunque saltarono il veto di aiutare chi che sia, aiutarono tutti indistintamente. Badogliani, monarchici, comunisti, non importa, perché loro...
Vado trasgredendo quelli, esatto, che erano i diktat centrali.
Esatto, quindi possiamo iniziare a leggere...
Con l'insurrezione, no? Di Fontaniva.
Esatto, e difatti l'insurrezione generale a Fontaniva e dintorni di mercoledì 25 aprile è il disarmo dei due presidi tedeschi. Nel pomeriggio di mercoledì 25 aprile mi trovo presso l'abitazione di Scomazzon Bertrando. È arrivato dal comando di brigata il partigiano Egidio Bastianello, ex ufficiale dell'esercito. Era visibilmente commosso per la solennità del momento, quasi urlando, mi comunicò l'ordine dell'insurrezione generale che proveniva dal comando della brigata. Cercai immediatamente l'amico Gino Lago per comunicargli quanto aveva preso il mio comando. Al momento sorsero dei problemi perché egli non aveva ancora ricevuto analogo ordine al comando della sua brigata. La nostra attenzione si rivolse comunque immediatamente verso i due presidi tedeschi di stanza a Fontaniva. Uno, forte di 15 uomini, si trovava presso la villa Cittadella Vigo d'Arzare, custode di un enorme magazzino di generi alimentari, vestiario e sigarette e altri beni di consumo dell'esercito tedesco. L'altro era composto da circa 10 uomini ed occupava un edificio in contraffratta dove si trovava gli addetti ai lavori di riparazione e manutenzione della passerella costruita sul fiume Brenta dopo la distruzione del ponte a seguito di attacchi aerei alleati. Già da alcuni giorni avevamo avuto notizia che detti presidi erano sul punto di lasciare il paese, che il presidio della villa Cittadella Vigo d'Arzare, nella impossibilità di trasferire altrove l'enorme quantità di generi alimentari di vario genere ivi immagazzinati, aveva già provveduto a minare l'edificio con l'intendimento poi di completare la distruzione con l'incendio. Di ciò erano al corrente i nostri comandi di battaglione, nonostante che, come ho già detto, la Damiano Chiesa non avesse ancora ricevuto l'ordine di insurrezione generale. I comandanti della medesima, di loro iniziativa, decisero di agire subito assieme a noi, anche per evitare la distruzione della magnifica villa. Si tratta di una costruzione di notevole valore dell'architettura settecentesca di proprietà della duchessa Aurelia Gallerati Scotti Cittadella, Vigo d'Arzare, eretta sul principio del XIX secolo dall'architetto Antonio Noale per i nobili padovani Orsato. Immerso in un magnifico parco ideato e attuato tra il 1817 e il 1818 dall'architetto Giuseppe Iappelli, la villa è legata alla figura di Andrea Cittadella Vigo d'Arzare, eminente uomo politico e benemerito per le sue attività culturali e benefiche, ma perché vi hanno più volte soggiornato alte personalità del mondo culturale, politico e militare, quale Benedetto Croce, Alcide De Gasperi, Concetto Marchesi, generali Caviglia e Cadorna. Ah, tra l'altro vi hanno soggiornato anche i due peggiori assassini della Prima Guerra Mondiale. E alcuni spiriti liberali come Leardo Aleardi, Ippolito Nievo e Nino Bixio e il poeta vicentino Giacomo Zanella, quando veniva ad incontrare l'arciprete di Fontaniva, suo fraterno amico e valente latinista Don Ottavio Rossi, al quale aveva dedicato i celebri versi di un amico parroco. Il presidio della villa venne attaccato alle ore 23 da una formazione di partigiani composta dalla terza compagnia della Damiano Chiesa, da alcuni partigiani della mia compagnia e da altri provenienti da Cittadella e da altri ancora, tutti al comando del comando di battaglione ingegnere Danilo Pozzana della Damiano Chiesa. Si giocò l'astuzia. Invece di circondare la villa e di intimare la resa come in un primo momento si era stabilito, fu deciso di inviare il partigiano Antonio Lorenzin assieme ad un tedesco che era nostro prigioniero a trattare la resa. Il Lorenzin stesso, in una testimonianza, descrive con dovizia dei particolari lo svolgimento dell'azione. Fu detto ai tedeschi che la guerra era ormai finita, che la villa era circondata da centinaia di patrioti, che per loro non c'era alcuna via di scampo. Si intimò loro la resa e in cambio avrebbero avuto salva la vita. La condizione fu accettata, per cui senza colpo ferire, il presidio tedesco venne disarmato e fatto prigioniero. Fu così sventato il piano di distruzione della villa e la sorpresa fu grande quando si constatò che oltre ogni previsione nei grandi saloni della villa stessa erano depositati in quantità enorme beni di ogni genere capaci di rifornire intere divisioni tedesche. Un po' più complicata l'isolazione per il disarmo dei militari tedeschi in contraffratta. L'azione da svolgere contemporaneamente a quella della villa era stata affidata a me e del grosso della mia compagnia. Circondammo il fabbricato, alla nostra intimazione di arrendersi, i militari tedeschi risposero ponendoci alcune condizioni, chiedevano dei mezzi di trasporto per abbandonare il paese e al nostro netto rifiuto vennero primiti consigli. Alla fine si arresero con la sola garanzia di aver salva la vita. Contemporaneamente a queste azioni, alcuni partigiani della mia compagnia bloccarono sulla strada nazionale Vicenza-Treviso, che attraversa il centro storico di Fontanivo, un'auto tedesca con a bordo 4 persone, 2 ufficiali della OT e 2 soldati. Al fuoco delle nostre armi essi si arresero immediatamente, così facemmo altri 4 prigionieri. Le azioni di disarmo di 2 terzi tedeschi ebbero, come avevo visto, grande successo e non vi fu spargimento di sangue. L'essersi impadroniti di enormi quantità di generi alimentari di altro genere ebbe tuttavia effetti contrastanti e non tutti positivi. Se da un lato ci permise di costituire subito un fornitissimo magazzino, che nei giorni successivi risultò preziosissimo, dall'altro, essendo noi impreparati e non attrezzati per affrontare un tale problema, sorsero di gravi inconvenienti. Tutti potevano pensare, iniziando l'insurrezione generale, ma non certamente, di poter avere a disposizione un magazzino di tale portata. Si verificò così la seguente situazione. I generi alimentari, quali pasta, riso, olio, zucchero, carni e formaggi, come pure il vestiario e le coperte, vennero abbastanza facilmente concentrate in un magazzino che fu costituito immediatamente. Il tutto fu preso in consegna per la mia compagnia dal comandante di plotone Giuseppe Bellotti e per la Damiano Chiesa dal comandante di plotone Ottavio Fior. Per altri generi, pure presenti in quantità enormi come sigarette e liquori, le cose andarono diversamente. Lo stesso ingegner Danilo Pozzana, che aveva diretto l'azione, si trovò impotente nel frenare l'impeto di un'intera popolazione che probabilmente conosceva meglio di noi quello che conteneva il magazzino tedesco, che una volta resisi i tedeschi entrò a viva forza nella villa, servendosi di tutti i mezzi a disposizione. Centinaia di persone trasportarono all'esterno e quindi nelle proprie case quantità enormi di liquori e di sigarette. Impegnato come ero nell'altra azione di disarmo del presidio tedesco, arrivai molto tardi sul posto e vidi uno spettacolo indescrivibile. Le grandi sale della villa sembravano allagate, tanto era il vino e i liquori sparsi per terra. Nel momento della grande razzia vi fu anche un giovane che a causa dell'eccessiva quantità di alcol ingerita perse la vita. Peraltro, verso da un momento all'altro, potevano arrivare rinforzi dei tedeschi. Sarebbe successo un disastro. Attento, riuscì a mettere un po' d'ordine. Affrontammo una situazione assolutamente imprevista, cui eravamo del tutto impreparati. Giovedì 26 aprile inizia l'insurrezione generale. La mancata reazione dei tedeschi alle azioni della notte precedente ci convinse che probabilmente il nemico oramai non era più in grado di organizzare una qualche azione di rappresaglia, nonostante esistessero ancora forti presidi nei ceti circonvicini, come a Cittadella, che dista solo 2 chilometri da Fontaniva. Fu così che, dopo breve consultazione con i comandanti di plotone e di squadra della mia compagnia, decidemmo di occupare fin dal primo mattino militarmente il centro del paese, trincerandoci negli edifici pubblici e privati prospicienti alla strada statale. Ciò anche allo scopo di trovarci nelle migliori condizioni di difesa e di offesa in caso di sempre possibili azioni di rappresaglia da parte dei tedeschi e dei fascisti repubblichini. Il traffico sulla strada di grande comunicazione Vicenza-Treviso venne così bloccato. Questo fatto è ricordato dall'avvocato Gavino Sabadin nel suo libro La Resistenza Veneta e, quando parla dell'insurrezione armata, annota che essa incominciò fino al 24 aprile ad opera dei partigiani di Fontaniva. Questa nostra decisione non ottenne approvazione del comandante della brigata Damiano Chiesa, Giuseppe Armano, nome di battaglia Leopoldo, sempre con la motivazione di non avere ancora ricevuto l'ordine di insurrezione generale. E sto benedetto ordine di insurrezione non arrivava. Egli non intendeva quindi appoggiare la nostra azione perché la riteneva prematura. Effettuato, come ho detto, il blocco stradale, si presentò subito un'auto tedesca blindata proveniente da Cittadella. Gli occupanti non ottemperarono alla nostra intimazione di resa. Il mezzo fu quindi colpito ed incendiato dal micidiale fuoco del mitragliatore della nostra postazione. In tale azione si sono distinti il comandante di plotone Simone Pietro, il mitragliere Birolo Ettore e Reffo Antonio. Un'altra squadra effettuò un disarmo di militari tedeschi nelle vicinanze di Contracasoni, mentre io, assieme a parecchi altri partigiani, mi portai nelle vicinanze di Cittadella. A questo punto è doveroso ricordare che, nonostante la posizione di cui già detto, assunta al comandante della brigata Damiano Chiesa, dopo qualche ora di tentennamenti, i partigiani della locale compagnia Damiano Chiesa entrarono in azione e occuparono la periferia sud del comune di Fontaniva, compresa la fazione di San Giorgio in Brenta. Particolare attenzione è stata rivolta alla zona compresa tra il centro del paese e il fiume Brenta, perciò si disposero continui pattugliamenti. A porre fine all'esposizione attendista della Damiano Chiesa arrivò alle ore 13 la voce di Radio Milano Libera, con la trasmissione del proclama del generale Cadorna, comandante di tutte le forze partigiane, che conteneva l'ordine di insurrezione generale. Da quel momento iniziò l'ultimo atto della guerra di liberazione e dopo una brevissima riunione dei comandanti delle due formazioni partigiane che operavano a Fontaniva, la quarta compagnia Brenta della brigata Ribaldi Franco Sabatucci e la terza compagnia della terza brigata della brigata Damiano Chiesa. Io per la Garibaldi e Gino Lago per la Damiano Chiesa, fu nominati comandanti della piazza militare di Fontaniva. Prendemmo subito alcune importanti decisioni, tra queste quella di allestire un ospedale militare, di dar vita a un vero e proprio campo di raccolta per richiudere i prigionieri, di potenziare il magazzino costituito con l'abbondante bottino recuperato nella villa. Si decise anche di far funzionare subito una mensa collettiva per preparare pasti caldi per i combattenti e per i prigionieri e per quanti ne avessero avuto bisogno. Si decise infine di porre a capo del magazzino e responsabile della custodia dei prigionieri Simeone Giuseppe, partigiano della brigata Damiano Chiesa. Il pomeriggio fu subito movimentato. Il comando tedesco di stanza Cittadella, anche in risposta al disarmo dei due presidi tedeschi di Fontaniva, aveva intimato con gravi minacce la consegna delle armi da parte di tutti i partigiani insorti. L'ultimatum era del seguente tenore: consegnatemi tutte le armi, avrete salvo la vita e i beni, altrimenti vi ucciderò e distruggerò i vostri paesi. Pur consapevoli del pericolo, la nostra risposta fu evidentemente negativa e non si limitò alle sole parole. Verso sera fu effettuato su richiesta del comando della brigata Damiano Chiesa, in accordo con noi della brigata Garibaldi, un vasto concentramento di tutte le forze partigiane alle porte di Cittadella. Lo scopo era quello di ottenere possibilmente la resa di quel presidio tedesco e l'azione doveva servire anche a dimostrare la nostra forza. Eravamo tuttavia a conoscenza dell'arrivo nei giorni precedenti a Cittadella di importanti rinforzi tedeschi, per cui dopo una permanenza durata alcune ore fu deciso di non dare seguito all'azione, così tutte le parti ritornarono alle loro basi. Intanto gli scontri con disarmo di numerosi tedeschi proseguivano in tutto il territorio del mandamento. Insomma, solo a Fontaniva si era già data, come abbiamo visto, una struttura adeguata alla bisogna, avendo allestito in un campo di raccolta per prigionieri. Ne è una conferma e testimonianza al comandante della prima compagnia della brigata Damiano Chiesa, Giovanni Conza, che riferendosi ai fatti del 26 aprile scrive: una trentina di tedeschi vengono disarmati e accompagnati a Fontaniva, già occupata dai patrioti.
E dopo questa prima parte di lettura dell'insurrezione di Fontaniva, ci prendiamo una pausa musicale e torniamo in diretta tra pochi minuti. Questa la mettiamo dopo, è la canzone di chiusura. Mettiamo questa.
Raccontano dolore, parla di strati di
torniamo in diretta allora dopo
questa
pausa.
Dopo le barricate,
pausa.
Appunto. Esatto.
Torniamo in diretta con Memoria Resistente, vi ricordiamo che se ci volete contattare, come già qualcuno di voi sta facendo, potete farlo tramite Twitter, basta scrivere @radiazioneinfo e noi vediamo i vostri messaggi, oppure potete scriverci al 388-4292-504, il nostro fido telefono che abbiamo sempre qua sotto controllo e ci permette appunto di comunicare con voi qualora appunto abbiate qualcosa da dirci, abbiate qualcosa con cui arricchire questa trasmissione che appunto vive di testimonianze storiche, molte riusciamo a trovarle sui libri, altre purtroppo hanno trasmissione soltanto orale, altre, tante altre sicuramente saranno già cadute nelle coltri della storia e difficilmente verranno recuperate. Noi il nostro cerchiamo di farlo, chi vuole contribuire è assolutamente
esatto,
ben accetto.
Esatto, assolutamente, perché come vediamo, difatti cerchiamo di non tralasciare nessun capitolo della Resistenza, perché anche andiamo in cerca dei piccoli comuni, anche questi libri che tra l'altro non sono libri che vengono chiaramente da librerie o roba del genere, ma sono editi proprio dai comuni stessi, perché difatti tra l'altro questo addirittura non porta nemmeno il prezzo, quindi sono cose che riesco ora a raccogliere rubandole anche tra virgolette qualche volta, quando vedo da qualcuno un libro che magari gli rompo l'anima fino a che non me lo cede, e comunque gli dico è più utile a me che lo trasmetto alle genti che capiscono e vogliono capire la storia della Resistenza, quindi sono anche libri un po' particolari, non
piuttosto
sono
che in biblioteca,
esatto,
a fare
che sono
in
là ammuffiti, è meglio che vengano a noi, no a noi, a me, che a noi non è una bella frase, è meglio che vengano distribuiti così, e quindi anche sono lieto di avere queste storie di comuni come Cittadella, Fontaniva, tutti i piccoli comuni che anche loro hanno fatto la loro parte durante l'esistenza.
Certo.
Tra l'altro voglio sempre ricordare che furono comuni, che, piccoli comuni che pagarono anche alti prezzi di vite umane, perché come Sant'Anna Morosina e Castello di Codego pagarono un alto numero di vittime civili durante la ritirata dell'esercito tedesco. Tuttora esiste un monumento nel cimitero, cioè un monumento per ricordare le vittime, e le cifre si parla più di 100 vittime, perché come voglio ricordare, le stragi più grosse non avvennero solo durante i 20 mesi della Resistenza, ma anche purtroppo durante la ritirata dell'esercito tedesco, perché incattiviti, inferociti dall'attacco continuo di forze alleate, comunque dalla anche preponderante dell'attacco ai partigiani, perché gli americani erano ben distanti ancora, anzi tra l'altro ci furono anche chi inveì contro gli alleati, perché in alcuni punti non intervenirono a sostegno della lotta partigiana. E come vogliamo ricordare, disgraziatamente qua si ritirarono reparti non solo della Wehrmacht, ma anche reparti d'élite dell'esercito tedesco, come purtroppo le famigerate SS.
Esatto, e tra l'altro appunto poi questo mancato supporto delle truppe alleate ai partigiani fu principalmente promosso dalle milizie inglesi. Memore di quanto già successo in Grecia, non volevano che si ripetesse quanto accaduto, cioè non volevano che si ripetesse una situazione in cui fosse il popolo a liberarsi, a determinare, ad autodeterminare il proprio futuro, perché insomma fino al 39 comunque Churchill e Mussolini non è che avessero
si sbaciucchiavano, diciamo,
non è che avessero molto di cui litigare, e insomma dal punto di vista della gestione dello Stato non è che dispiacesse poi così tanto Mussolini come modello.
No, purtroppo.
E proprio per questo alle volte
tardarono piano avanti ad agio.
Sì, la liberazione poteva anche avvenire molto prima in Italia, se non fosse che appunto nell'inverno del 44 si scelse indebitamente nelle
atti. Il maledetto proclama Alexander, difatti, che disse
di non avanzare e di lasciare fondamentalmente il nord Italia a una guerra tra la Wehrmacht principalmente, ma in generale tutto l'esercito repubblichino e tedesco.
Sì, sì, che comunque non dimentichiamo che anche non vogliamo anzi dimenticare di citare i reparti più famigerati, tipo la Legione Tagliamento, la Decima Mas, che tra l'altro era i due reparti più agguerriti. Tra l'altro una parte del Tagliamento prese parte anche al rastrellamento del Grappa, che era la 63esima compagnia della Legione Tagliamento, che come ben sai si distinse anche in Piemonte comunque per efferatezza.
E poi di fatto questi personaggi addirittura dagli alleati non solo non vennero
condannati, fucilati.
Condannati, ma in alcuni casi, soprattutto con la CIA, diventarono preziosi alleati per coordinare tutto un piano di azioni internazionali che contraddistinse la politica egemone degli Stati Uniti nel blocco occidentale e non solo, in generale nella sua area di influenza, in quella che poi diventò la sua area di influenza a furia di golpe, golpe commissionati e
borghese con la gentaglia là
e invasioni di vari stati e insomma in tutto difatti, questo la collaborazione difatti, con appunto, personaggi della decima massa o i peggiori aguzzini fascisti fu grande.
Esatto, vogliamo ricordare difatti tutte le vittime della strage di Portella della Ginestra quel primo maggio 1947 dove appunto chi aprì il fuoco insieme a Salvatore Giuliano o così dissero insomma erano quasi tutti ex militi della decima massa. Difatti per non sbagliare i partigiani comunque per quanti ne pigliavano tanti ne fucilavano come fu per la Valsesia per esempio dalle tue parti dove le acque diventarono nere ma non certo per il fango, anzi noi siamo lieti e speriamo che il nero ritorni a scorrere. Quindi appunto torniamo, diciamo appunto vogliamo anche ricordare appunto come si svolse anche la lotta, quali reparti tedeschi si ritiravano perché disgraziatamente per di qua si ritiravano tutti i battaglioni di SS, Waffen SS, che erano differenti.
Anche perché qua poi c'era la linea diretta con
l'Austria. Il Brennero, esatto, e con l'Austria, quindi voleva dire Germania e Austria. Anche perché dovevano tagliare molto in fretta verso la Germania, perché l'Austria ormai era quasi completamente occupata dall'Armata Rossa, che già si trovava nei giorni dell'aprile, si trovava già a Graz e a Lienz, perché alcuni nostri soldati prigionieri riuscirono a tagliare la corda grazie anche a questo.
Ecco, quindi quello era un buon periodo storico in cui si poteva prendere il controllo militare della frontiera austriaca,
esatto,
della frontiera del Brennero.
Difatti quello era l'incubo dei soldati tedeschi, era proprio quello che dovevano cercare di scappare il più presto possibile verso la Germania perché ormai l'Armata Rossa stava per arrivare, erano i giorni che ormai si portavano verso Berlino, i giorni di quella famosa battaglia di Berlino in cui si vede la bandiera rossa con la faccia del martello sventolare sopra Reichstag. E quindi ben capiamo da queste pagine, da questi libri, perché avevano così fretta e comunque non guardavano purtroppo certo per il sottile a massacrare ancora, nonostante ormai la guerra fosse persa. Quindi venerdì 27 aprile, la battaglia in furia in tutti i comuni. La nottata trascorse abbastanza tranquilla e nessuno abbandonò il proprio posto di combattimento. Ai partigiani si univano in continuazione di numero sempre crescente ausiliari, cioè comuni cittadini che venivano armati man mano che le armi nemiche cadevano nelle nostre mani. Ci padronimmo anche di numerose machine pistol, armi potentissime ed efficacissime per afficare, quindi molto desiderate da tutti i combattenti. Fin dai primi istanti alla lotta di liberazione ha attivamente partecipato anche la squadra armata del fronte della gioventù, collegata alla mia compagnia. Il fronte aveva diramato nei giorni precedenti l'inizio dell'insurrezione un appello che diceva tra l'altro: giovani, avvicinandosi all'epilogo questa immane lotta che per la sua estensione e crudeltà non trova riscontro in nessuna epoca della storia, aumenta in continuo l'importanza del fronte della gioventù. L'organizzazione va terminando così la sua opera di guerra per iniziare quella più propria e non meno importante opera di pace. Se il fronte della gioventù è stato finora un'inesauribile fonte di vigorose forze che hanno fornito l'ossatura del movimento patriottico di resistenza, non mancherà certo domani a guerra finita ad essere la maggior forza conservatrice di quella pace che tutto il mondo invoca e sospira e per la quale i soldati e le Nazioni Unite combattono e vincono. Ora però, sebbene la vittoria sia vicina e sicura, abbiamo ancora da compiere l'ultimo sforzo per conquistarla e per debellare per sempre un nemico prepotente e fanatico. È necessario ora quindi che anche noi tutti collaboriamo ed aiutiamo con tutti i mezzi valorosi combattenti del Corpo Volontario della Libertà. Dobbiamo anche noi prepararci per risorgere con loro e con tutto il popolo italiano, per cacciare gli invasori tedeschi dalla patria e per farla finita una volta per sempre con la peste fascista. Dobbiamo combattere per noi, per il nostro avvenire, ma soprattutto per l'avvenire dei nostri figli e dei nostri nipoti. Dobbiamo fare in modo che essi sempre abbiano a benedirci e a benedire maggiormente coloro che per il trionfo della giustizia hanno sacrificato la propria vita e sono morti da eroi. Intanto, la mensa collettiva funzionava a pieno ritmo e preparava in continuazione pasti caldi per più di 400 combattenti e per i prigionieri tedeschi che aumentavano di continuo. Nella cucina militare lavoravano con grandissimo impegno e senso del dovere le monache e parecchie donne del popolo. Un ospedale militare con medici, infermieri e croce rossine, tutti volontari, funzionava a meraviglia e in esso trovarono ricovero ed assistenza a patrioti e nemici feriti. Nella gestione dell'ospedale si distinse particolarmente per emergazione e capacità organizzativa il cappellano Don Emilio Grandene, la popolazione spontanea si umbilitò per l'espletamento di tutti i servizi logistici di grande impegno. Fu anche l'attività per la custodia dei prigionieri. Ottimo fu pure il servizio prestato alle staffette, giovani e giovanissime donne, che con grandi rischi riuscirono a mantenere i contatti dal nostro comando e quelli delle formazioni partigiane che operavano nei paesi limitrofi a sinistra del Brenta. Come ebbe a scrivere il mio collega ed amico Gino Lago, nella sua relazione al comando di brigata, ogni via è vigilata, ogni casa protetta e tutto il paese si presenta come un campo trincerato. A gruppi isolati il nemico tenta di passare, ma cade a preda dei nostri ovunque in agguato. Alle 6 del mattino, con una squadra di Garibaldini, mi recai a Santa Croce Bigolina, una frazione di cittadella, per disarmare un costante nucleo di soldati tedeschi della TOT che occupava la villa Kofler. Il sottufficiale austriaco comandò il distaccamento e i suoi uomini non opposero alcuna resistenza e ci consegnarono le armi. Bastarono alcuni cenni e la chiave del magazzino erano già nelle nostre mani, con ogni cosa al suo posto. Solo alcuni militari, un po' più giovani del loro comandante, non appena ci videro arrivare, finsero sorpresa, senza però andare oltre a tale manifestazione. Ci chiesero soltanto di poter utilizzare alcuni automezzi di cui disponevano per poter raggiungere più velocemente possibile i loro paesi. È evidente che non potevamo minimamente accogliere questa loro richiesta. Li caricammo tutti sugli automezzi per condurli al campo di raccolta di Fontaniva. E ritornammo a Fontaniva, passammo per Contracasone, dove diedi disposizione per una più adeguata custodia dei prigionieri tedeschi, che erano rinchiusi nelle due aule delle locali scuole elementari, in attesa di essere condotti a Fontaniva. Partiti da Contracasone, prima di giungere a Fontaniva in località Maglio, incappammo in un posto di blocco di nostri partigiani che, vedendo arrivare gli automezzi tedeschi, non identificarono immediatamente il nostro segnale di riconoscimento e aprirono il fuoco colpendo l'automezzo che precedeva l'autocolonna, dove io mi trovavo con a fianco il sottufficiale austriaco. Il sottufficiale austriaco fu colpito e rimase gravemente ferito. Io invece mi lanciai immediatamente dall'auto in corsa. Un'attenzione particolare fu rivolta al fiume Brenta, sulla cui riva sinistra i tedeschi in fuga avrebbero potuto organizzare un ulteriore tentativo di resistenza allo scopo di alleggerire la pressione degli alleati. Questi avevano già raggiunto Vicenza prima ancora di aver liberato Rovigo ed era in atto una vasta azione di accerchiamento delle unità tedesche. Disponemmo il dislocamento di pattuglie lungo il fiume per poter tenere sotto controllo la situazione. Il grosso delle formazioni partigiane, sia della Garibaldi sia della Damiano Chiesa, coadiuvati dal numero sempre crescente di ausiliari, assicurarono il presidio del controllo del paese, catturando numerosissimi prigionieri tedeschi. Intanto, con il disarmo di centinaia di tedeschi, il loro armamento era notevolissimamente aumentato, non solo in quantità ma anche in qualità. Avevamo a disposizione perfino di Panzerfaust, arma anticarro portatile a forma di lungo tubo, da utilizzare contro i mezzi corazzati. Con i tedeschi fatti prigionieri, cadde in nostre mani anche un numero considerevole di cavalli, che i tedeschi ritirati avevano razziato nei paesi che attraversavano. Fu istituita una vera e propria scuderia e fu incaricato della loro custodia Giuseppe Birollo. Furono recuperate anche delle automobili provenienti soprattutto dall'autoparco di Villa Kofler, che servivano per gli spostamenti dei combattenti là dove vi era maggiore necessità. Nel pomeriggio subivamo numerosi attacchi da parte del nemico che cercava di forzare a tutti i costi il passaggio attraverso il paese. Durante la notte gli attacchi vennero intensificati e fu soltanto grazie all'audacia e al valore anche individuale di tutti i partigiani e degli ausiliari che il nemico venne continuamente respinto. L'attacco più forte lo subimmo subito dopo mezzanotte, quando circa una settantina di tedeschi, delle famigerate SS, armati tutto punto e muniti anche di alcuni mortai, con grande impeto tentarono di forzare il blocco. Giunti a tiro delle nostre armi, dislocando tutti gli edifici che fiancheggiavano la strada, sbalorditi dal fuoco infernale, dopo una breve reazione, lasciando sul terreno morti e feriti, si arresero. Da parte nostra, nemmeno un ferito, un vero miracolo. Per tutta la giornata e la notte continuò l'intensa attività dei patrioti coadiuvati da un numero sempre crescente di ausiliari che, come abbiamo già detto, venivano armati man mano che le armi nemiche cadevano nelle nostre mani. La popolazione civile spontaneamente e volontariamente si umbilitò per l'espletamento di tutti i servizi logistici. Nei pressi di Giorgio in Brenta il nemico tentò più volte di guadare il fiume, ma accolto al fuoco dei patrioti desistette e vennero fatti dei prigionieri. Anche qui la popolazione tutta era mobilitata volontariamente per aiutare in tutti i modi i combattenti. I patrioti ricevevano sul posto viveri e indumenti. Una vedetta fissa era collocata di giorno sul campanile e un regolare servizio di collocamento, staffette e croce rossine era stabilito con il comandante di battaglione e di compagnia. Sabato 28 aprile, la minaccia delle divisioni corazzate tedesche. Ormai un vero esercito popolare formato da partigiani e ausiliari continuava a presidiare il paese. I tedeschi arrivavano quasi sempre alla spicciolata perché sbandati e già sconfitti in preda alla disperazione e perciò ancora molto pericolosi. Generalmente venivano disarmati abbastanza rapidamente e quasi sempre non opponevano resistenza. Soltanto quando arrivavano gruppi consistenti ed alcuni organizzati si verificavano degli scontri più o meno violenti. Durante la notte nessun attimo di riposo, nessun patriota ausiliario lasciò il suo posto di combattimento né chiese il cambio. La popolazione aiutava i combattenti in tutti i mezzi, tutti gli uomini avevano la propria arma con la quale combattere. Qualche reparto nemico tentava di forzare il passaggio. Sopra i nemici si riversava un inferno di fuoco, in alcuni casi fu persino difficile controllare e far cessare. Una vedetta fissa era sistemata in cima al campanile, che è tra i più alti della zona, allo scopo di osservare ciò che avveniva oltre il fiume Brenta. E nella sommità del campanile, fino al 25 aprile, sventolava un enorme bandierone di colore rosso. Durante le azioni svoltesi nel centro del paese si distinse per audacia e per valore il comandante di plotone Giuseppe Bellotti. Pattuglie perlustrarono continuamente le zone circostanti, in special modo, come ho già detto, la sponda sinistra del fiume Brenta. Verso le ore 10, improvvisamente, sia dal posto di osservazione sito sul campanile, sia dalla notizia che ci portavano le staffette i partigiani che tornavano dal Brenta, veniva a conoscenza che forti nuclei di nemici tentavano in massa l'attraversamento del fiume. Una decisione doveva essere presa con celerità: o attendere i tedeschi rimanendo barricati in edifici del paese, o impegnare il combattimento lungo le rive del fiume. Ogni soluzione aveva le sue incognite, vi furono delle opinioni diverse, sostenute con molto calore. Io ero molto perplesso sulla scelta di lasciare in massa il centro del paese, cioè i soliti fabbricati, dove noi eravamo trincerati. Sostenevo che in campo aperto avremmo avuto una situazione di svantaggio per molti motivi, e tra questi la capacità di manovrare, la professionalità dei soldati tedeschi. In breve venne presa a maggioranza la decisione. La battaglia si deve impegnare sulle rive del fiume. Partigiani, patrioti e ausiliari si portarono in massa verso le rive del Brenta e accolsero i tedeschi che erano riusciti ad attraversare il fiume con un trito fuoco di sbarramento. Parecchi tedeschi vennero fatti prigionieri, almeno 8 i morti tra le loro fila, e il resto retrocesse, si ritirò disordinatamente per raggiungere le posizioni di partenza. Nel primo pomeriggio altra minaccia ancora più grave, e dato il sopraggiungere di continui rinforzi tedeschi, la nostra decisione fu allora quella di abbandonare la posizione sulla riva sinistra del Brenta e di rafforzare le postazioni al centro del paese, dove era più facile la difesa. Vi è a questo proposito una precisa testimonianza di Lino Simioni, comandante di plotone della terza compagnia della Damiano Chiesa. Si verificò il tentativo di attraversare il Brenta da parte di un forte gruppo nemico. Dopo una furiosa battaglia che portò all'allentamento della guardia nemica, il grosso delle forze tedesche non desistette al proposito di attraversare il fiume. Malgrado i nostri sforzi, dovemmo a un certo punto iniziare il ripiegamento su nuove posizioni. Durante questa difficile manovra, tre dei migliori gregari, Galdino Velo, Antonio Luigi Velo e Pietro Campesà, vollero rimanere al loro posto avanzato e proteggere la nostra ritirata. Non vedendoli successivamente ripiegare, subito intuimmo qualcosa di tragico doveva essere accaduto, ma la verità la scoprimmo solo dopo l'arrivo degli alleati. Verso le 14, con due squadre di miei garibaldini e una della Damiano Chiesa, mi portai a Santa Croce di Bigolina per bloccare un nucleo di tedeschi che venne rapidamente disarmato. Questa azione fu condotta in collaborazione con i partigiani di Tezza e di Bassano del Grappa. Verso le ore 18, due autocarri carichi di partigiani e di ausiliari, mi portai a Lobbia, frazione di San Giorgio di Bosco, avendo saputo che i tedeschi, ivi di presidio, non si erano ancora resi. Arrivati sul posto e vista l'impossibilità di un attacco, dato che i nemici, dotati di autoblindo, carri armati ed armi di ogni genere, si erano assediati al centro del paese, decidemmo di ritornare a Fontaniva. Durante il viaggio di ritorno catturammo diversi prigionieri. Nel frattempo apprendemmo che il presidio germanico di Cittadella aveva abbandonato la sede. Così il fatto è descritto dal già citato Giovanni Conz della Damiano Chiesa. Il presidio tedesco di Cittadella abbandona il centro e passa sotto il controllo diretto del CLN, del plotone comando della Damiano Chiesa. Verso sera, improvvisamente, con dolore, apprendemmo che il parroco di Fontaniva, Don Pietro Nichele, era stato catturato da una colonna di SS tedesche che transitava in direzione di Cittadella. Decidemmo subito di tenerci pronti per qualsiasi necessità e attendemmo con grande ansia diverse notizie. Verso le ore 21, con grande sollievo per tutti, lo vedemmo ritornare. Intanto la situazione faceva sempre più critica. Due divisioni motorizzate della SS, che da Padova si avvicinavano rapidamente a Cittadella, avevano in programma di transitare attraverso il nostro paese con l'intenzione di schierarsi, come avevamo temuto, lungo la sponda sinistra del Brenta. Era evidente che in questa ipotesi noi avremmo dovuto abbandonare posizioni che oramai da più giorni tenevamo, data l'impossibilità di affrontare formazioni di una tale consistenza che in caso di nostra resistenza avrebbero sicuramente distrutto il centro del paese. La situazione è così descritta dal mio amico Gino Lago nella sua relazione. Verso sera il nostro comando di Cittadella mi avverte che due divisioni tedesche accampano nella periferia della città stessa con l'intenzione di transitare per Fontaniva, onde schierarsi lungo la sponda sinistra del Brenta, oppure per portarsi al di là del fiume. Per accordi presi col comandante nemico, che sicuro della sua forza ha chiesto il via libera, il comando brigata Damiano Chiesa mi ordina di non disturbare l'eventuale transito di forze nemiche, per evitare l'immancabile e spietata repressione. Nel corso di una breve riunione con la mia presenza, quella di Gino Lago e del comandante della brigata Damiano Chiesa, prendemmo atto dell'accordo raggiunto a Cittadella. Non avevamo possibilità di scelta, così decidemmo di abbandonare le posizioni al centro del paese, di non ostacolare il passaggio dei tedeschi e di ritirare tutti i nostri combattenti in aperta campagna. La decisione era del tutto logica, perfettamente in linea con l'orientamento generale che ci aveva ispirato fino all'inizio dell'insurrezione, cioè disarmare e catturare gruppi isolati tedeschi ma evitare in tutti i modi lo scontro aperto con reparti ancora organizzati ed efficienti, nel quale caso la subita dei tedeschi era evidentissima. Le cose poi andarono molto diversamente. Nella tarda serata transitarono per Fontaniva solo alcune auto blindate tedesche con un nostro ostaggio a bordo, così aveva preteso il comandante delle forze tedesche, diretta verso il Brenta. Durante l'intera nottata transitarono soltanto, come al solito, gruppi isolati di nemici.
E allora, prima dei saluti e degli appuntamenti, un'altra pausa musicale e poi appunto vi diamo il commiato per questa sera, per questa puntata di Memoria Resistente. E allora torniamo in diretta appunto per rilanciare gli appuntamenti a partire da questa sera con un'iniziativa alla Mensa Marzolo occupata, un'iniziativa lanciata dai nostri compagni di Rovigo all'interno della campagna Fermi Immobili, presentazione della campagna e poi anche una serata musicale per conoscerci, socializzare e fare anche un po' di autofinanziamento per le attività appunto di questo progetto.
Esatto, invece di dare finanziamento ai soliti post lurdo lucro,
esatto,
noi creiamo finanziamento per attività e anche chiaramente per sostenere i compagni che subiscono continuamente la repressione da parte delle forze fasciste, chiaramente.
Certo.
Esatto.
Sei acceso che ti sento basso?
Sì, è acceso.
Sei acceso.
Quindi vi invitiamo a partecipare, appunto, nonostante la serata uggiosa, che speriamo che anche il tempo torni il sol dell'avvenire.
Partecipate numerosi anche questo fine settimana alla Due Giorni di Iniziative con musica e sport popolare di fronte al blindato Info Spazio Chinatown, per ricordare sempre che la repressione non ci fermerà e quel
non si fermerà mai.
Dovrà essere riaperto. E noi sicuramente non ci faremo intimidire da accuse di associazione per delinquere e blindature, continueremo a portare avanti le attività che
esatto.
già si portavano avanti in quartiere, e quindi per sostenere questa lotta, per ribadire una volta di più che l'Infospazio Chinatown deve essere restituito alla collettività, partecipate a questo fine settimana di iniziative a partire da venerdì sera, poi per arrivare a tutta la giornata di sabato con un pranzo conclusivo la domenica. E cos'altro dire? Mercoledì invece, dal pomeriggio, giornata a sostegno dello sport popolare, della squadra Quadrato Meticcio, con tornei di calcio 5 agli orti della Fusinato, e a seguire serata musicale, appunto anche lì, serata per conoscersi, stare insieme e sostenere l'esperienza sportiva di Quadrato Meticcio, associazione sportiva grazie alla quale adesso in via D'Ottesio non c'è un parcheggio scambiatore, ma è ancora presente un campo da calcio, anche
sì,
se appunto. Il comune sta facendo di tutto per fare in modo che chi ha lottato per averlo non possa accedervi.
Chiaramente cercano di tutto, perché lo smacco è stato comunque forte, perché
certo.
Quindi vogliamo anche ricordare, appunto, sport popolare, come dici ben tu, perché lo sport deve essere un diritto per tutti e non solo per chi ormai può permetterselo, perché
è cominciato a diventare un privilegio anche quello.
Esatto.
Va bene, con questo è tutto, noi ci risentiamo poi mercoledì 18 sempre qua su radiazione.info alle 21 con Memorie Resistenti. Trovate i podcast pubblicati sul sito e vi salutiamo come al solito con
Fischia il vento
e che sventoli per
il basso che fischia ancora.
Fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore e braccio nel così. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore e braccio nel così. Dura vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura e c'ha la triste sorte, per fascista vile traditore. Ormai sicura e c'ha la triste sorte, per fascista vile traditore. Cessa il vento, calma la bandiera, vittoriosi al Filiberiziano.